Beep Sport è un podcast di Beep Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Iris.
Buonasera e bentornati a Beep Sport. Oggi puntata super speciale, ma speciale per davvero, perché dopo mesi in cui abbiamo raccontato le Olimpiadi, finalmente siamo tornati a parlare anche di sport di nicchia e, come sempre, a coronamento di ogni percorso in cui appunto raccontiamo e approfondiamo uno sport un po' meno conosciuto in Italia, c'è l'intervista, durante la quale appunto abbiamo modo di approfondire lo sport di cui abbiamo parlato con una persona che ha avuto modo di giocare e magari gioca anche tuttora a quel determinato sport. Oggi abbiamo l'opportunità di intervistare Simone Fumagalli, ex giocatore di una squadra di pallamano oggi professionistica, che avrà appunto modo di darci qualche delucidazione in più circa questo sport e qualche approfondimento che sicuramente sarà molto affascinante. Nella prima parte invece parleremo di sport internazionale e in particolar modo di Formula 1 e tennis, e lo faremo con un grande sorriso perché in Formula 1 Antonelli ha vinto il suo quarto Gran Premio consecutivo, il Gran Premio del Canada, mentre nel tennis Sinner ha vinto l'Internazionale di Roma, vittoria che ha una duplice valenza, sia perché appunto ha vinto un trofeo l'ennesimo, ma anche perché l'ha vinto in casa davanti ai suoi tifosi, anzi davanti ai tifosi che siamo anche noi, quindi sicuramente molto emozionante. Nella seconda parte invece parleremo di sport locale, perché i playoff di Serie B, in realtà anche i playout di Serie B e i playoff di Serie C, sono ormai entrati nel vivo e manca poco a sapere quali saranno le ultime squadre che otterranno la promozione e la retrocessione.
Storia stiamo vivendo.
Nice work, Kimi. It's been a very eventful day, but well done.
Yeah, thank you everyone. Not the way I wanted to win. Was going to be a good fight with George, but yeah, we'll take it.
Ah, bella,
sì, non voleva vincere così. Sì, sì, sì.
Non è il modo.
Sì, ma, già. Sentiamo Lewis.
And well done, Pichu. That was a great fight.
Good job, Eugene.
That was tough, guys. Mega job this weekend. Definitely the result we deserve. Thank you so much to everyone back at the factory. Grazie a tutti. Let's keep pushing. This is a good step. Let's keep working to try and close that gap.
Thank you, Luis.
Partiamo dunque con la Formula 1 e, come abbiamo sentito in sottofondo, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada, nonché quarto Gran Premio consecutivo vinto dall'italiano, dal pilota proveniente da Bologna. Una vittoria meravigliosa quella di Kimi Antonelli. Chiaramente ogni volta che vince lui l'aggettivo che utilizziamo per definire la sua vittoria è sempre un aggettivo con una connotazione particolarmente positiva, che può essere meravigliosa, eccezionale, fantastica, fantasmagorica, però la vittoria in Canada è stata una vittoria particolarmente importante, particolarmente bella e particolarmente appunto meravigliosa, perché arriva in seguito a una gara non dominata da Kimi Antonelli, ma in seguito a una gara in cui c'è stata una vera lotta tra lui e il suo compagno di squadra George Russell, che Antonelli ha affrontato con grandissima personalità. Un pilota giovane che è diventato da poco maggiorenne e con ancora molto inesperto, ha solo la seconda stagione in Formula 1 per lui, lo ricordiamo, che riesce a tenere testa al suo compagno di squadra George Russell, pilota inglese con anni di esperienza alle spalle. È davvero, dimostra veramente, oltre che un talento sopraffino, questo già lo sapevamo, ma anche una grande personalità, anche una grande voglia appunto di dire la sua, il che non era scontato, perché Kimi Antonelli avrebbe potuto accontentarsi sia nella gara sprint che nella gara normale del Canada di un secondo posto, di stare alle spalle del suo compagno di squadra senza mai cercare il sorpasso, senza mai cercare di impensierirlo, magari approfittando di qualche errore da parte di Russell, ma appunto rimanendo nel suo. Invece Antonelli ha dimostrato di voler vincere sempre, indipendentemente da quella che è la situazione di classifica, che anche in caso di secondo posto avrebbe sorriso Antonelli, che avendo vinto le tre gare precedenti comunque sarebbe stato saldo in prima posizione, ma no, lui non si è accontentato del secondo posto e appunto ha dimostrato di voler vincere sempre. E quindi sia nella gara sprint del sabato che nella gara della domenica Antonelli ci ha regalato dei sorpassi davvero emozionanti, dei momenti, delle circostanze davvero emozionanti, soprattutto nel sabato, dove i due si sono dati battaglia, in particolare ricordare ci sono due frangenti in cui c'è stato anche un contatto tra i due piloti Mercedes, un contatto che avrebbe potuto anche portare a ritiro di uno dei due, contatto che avrebbe potuto avere anche conseguenze peggiori, il che dimostra che appunto le mosse di Kimi Antonelli sono sempre state molto azzardate, molto al limite, ma sempre corrette. Addirittura Antonelli ha recriminato, ha provato a far capire ai suoi ingegneri che Russell lo ha buttato fuori prima della penultima curva, stiamo sempre parlando della sprint, e alla fine comunque non ci sono stati ordini di scuderia volti a invertire le posizioni. Antonelli è rimasto dietro, peraltro a causa del contatto con George Russell Norris ne ha approfittato ed è riuscito a sorpassarlo, quindi dopo che nel sabato il tentativo di sorpasso è andato male, una persona si sarebbe potuta aspettare che nella gara della domenica invece Antonelli, dal momento che si è ripresentata la stessa situazione in cui Russell era al primo posto, Antonelli al secondo, si sarebbe appunto potuto accontentare di questa seconda posizione. Invece per ancora una volta non è stato così, Antonelli ha tentato nuovamente il sorpasso, Russell e Antonelli sono andati in battaglia per diversi giri, al termine dei quali però Russell è stato costretto al ritiro, mentre si trovava in realtà in prima posizione dopo che appunto due si erano andati in grande battaglia, il che è stato un peccato perché comunque al di là del fatto che Kimi sia italiano, una lotta è quello che noi vogliamo vedere da appassionati di Formula 1, quindi sarebbe stato bello che i due avessero proseguito la gara fino al termine, di modo tale da poterci regalare altre emozioni, altri sorpassi e insomma altri momenti davvero emozionanti. Purtroppo non è stato così perché Russell si è dovuto ritirare e lo stesso Kimi lo ha ammesso alla fine della gara, tanto che il suo team radio è stato: non avrei voluto vincere in questo modo. Poi quanto sia fosse vera questa frase non lo sappiamo, però quantomeno dimostra anche una certa lucidità da parte del pilota italiano anche nei team radio, e quindi davvero complimenti ad Antonelli, era doveroso appunto regalarli, insomma dedicargli questo spezzone. Ora lascio a te per il commento della restante parte della gara.
Come hai detto tu, è un Kimi Antonelli dominante in questo inizio di stagione, speriamo ovviamente che mantenga questo rendimento per tutta la durata della stagione appunto, ma perché comunque la stagione è davvero lunghissima, e però inizio davvero davvero clamoroso di Antonelli, e in realtà inizio molto buono anche delle nostre Ferrari, perché comunque in Canada arriva secondo Lewis Hamilton al, se non sbaglio, primo podio con la Ferrari.
Il miglior piazzamento di Hamilton da quando è in Ferrari in una gara lunga, senza contare chiaramente la vittoria della sprint dell'anno scorso in Cina.
Esattamente. E poi abbiamo comunque un Leclerc che partiva ottavo ed è arrivato quarto, comunque aveva un bel distacco da Verstappen, ma comunque è arrivato lì a meno uno dal podio.
Chiaramente approfittando del fatto che entrambe le McLaren e George Russell hanno avuto dei problemi durante la gara,
sì, certo,
però insomma è riuscito a limitare i danni. Ricordiamoci che Leclerc nel sabato aveva detto weekend disastroso, quindi comunque portare a casa qualche punto anche in un weekend che sarebbe dovuto essere disastroso, certo non è male.
Sì sì, esattamente, anche perché comunque ripeto, partiva ottavo Leclerc, partiva quinto Hamilton, comunque è un buon risultato, è un ottimo risultato anche al di là dei problemi che hanno avuto Russell e le McLaren. E poi comunque anche nella classifica generale abbiamo Antonelli là davanti da solo a 131 punti con 4 vittorie appunto. L'altra vittoria è di George Russell, però per ora nei primi 5 GP Leclerc e Hamilton sono terzo e quarto nella classifica generale. Tra l'altro Leclerc ha solo a meno 13 da George Russell, che nella Formula 1 è davvero pochissimo, e lì dietro a meno 3 Lewis Hamilton. Norris e Piastri fino più indietro, 58 e 48, inizio non brillante per le McLaren dopo una stagione dominante l'anno scorso.
Sì sì, McLaren davvero in difficoltà sia dal punto di vista dell'affidabilità, infatti sono arrivati nei precedenti Gran Premi dei ritiri in alcuni casi ancora prima che la gara iniziasse, quindi una macchina che finora non è stata affidabile, che in altri casi però ha dimostrato di essere molto veloce, però nel GP del Canada ci si sono messe, diciamo, le strategie assolutamente inspiegabili. Infatti la McLaren nella gara della domenica ha deciso di partire con le gomme da bagnato, nonostante si sapeva che quella fosse una mossa particolarmente azzardata, mossa che hanno tentato di fare i piloti che partivano più indietro e che quindi speravano in una rimonta un po' impossibile. Però due piloti McLaren che comunque si erano qualificati al termine della qualifica in delle posizioni, certo non erano in prima fila, però quantomeno in posizioni più che dignitose, tali che avrebbero potuto tentare di insidiare le Mercedes, decidono di partire con le gomme da bagnato. In realtà nel momento in cui la gara comincia la pista si era totalmente asciugata, e quindi le McLaren sono andate in grande difficoltà, tanto che sono terminate addirittura fuori dai punti.
Sì, esatto, rispetto all'anno scorso, dire che la McLaren sta sbagliando più di qualcosa e ovviamente la stagione è lunga, può ancora benissimo riprendersi, però chiaramente dopo l'anno scorso, anzi gli anni scorsi, è davvero difficile ripetersi. E un altro che sta faticando è Max Verstappen con la sua Red Bull. L'altro pilota della Red Bull è Hajar, che però diciamo ci sta di più che fatichi. Comunque ha raccolto solamente 14 punti dall'inizio della stagione, ma chiaramente Verstappen fa più rumore, perché finora ha portato a casa solamente un podio. Tra i 7 che sono andati a podio finora è quello che ne ha meno insieme a Norris, ed è 7° appunto con 43 punti. Chiaramente con Verstappen non si possono fare discorsi di questo tipo, perché come abbiamo visto l'anno scorso basta davvero poco per farlo riaccendere, per fargli fare una gigantesca rimonta come aveva fatto l'anno scorso, che era arrivato all'ultima gara lì proprio dalla vittoria del campionato mondiale, sì. E quando per esempio a luglio, ad agosto sembrava una lotta 2 serrata tra Norris e Piastri. Quindi comunque la stagione è lunghissima, non si possono fare assolutamente discorsi tra virgolette
condannare
così, esatto, non si può condannare,
non si possono ancora trarre delle conclusioni, siamo ancora all'inizio,
esatto.
Dunque noi avremo modo di approfondire la Formula 1 nelle prossime settimane. Vi ricordo che, anzi forse non vi ricordo, vi spoilero insomma che il prossimo Gran Premio sarà nel weekend del 6-7 giugno e la Formula 1 correrà a Monaco.
Signore e signori, il vincitore degli internazionali,
Parlando invece di tennis, come abbiamo avuto modo di sentire, Jannik Sinner ha vinto un Masters 1000, ha vinto l'Internazionale d'Italia. Una vittoria fantastica quella di Jannik Sinner. Ancora una volta utilizzo un aggettivo con una connotazione particolarmente positiva per definire la vittoria di un italiano, però è doveroso, perché se con Kimi Antonelli stiamo scoprendo un nuovo talento, qualcuno, un pilota che insomma nei prossimi anni è destinato a regalarci tante emozioni, con Sinner ormai non stiamo più scoprendo niente, perché è una certezza ed una conferma. Riesce a vincere anche l'Internazionale d'Italia dopo che l'anno scorso era arrivata una cocente delusione. Infatti Alcaraz era riuscito a batterlo al termine di una partita bellissima, che tra l'altro ha anticipato anche quella che poi sarebbe stata un'altra partita meravigliosa, quella della finale del Roland Garros, sempre vinta da Alcaraz. Poi Sinner si sarebbe rifatto con la vittoria di Wimbledon, però non ripercorriamo la scorsa stagione, solo per dire che appunto Sinner riesce a riscattare il brutto tonfo, ecco, dell'anno scorso in casa, vincendo. Chiaramente lo fa senza il suo diretto concorrente, senza il suo rivale per eccellenza, per antonomasia, ossia Carlos Alcaraz, che negli ultimi anni gli ha dato del filo da torcere. Insomma, loro due si sono un po' spartiti il dominio all'interno del circolo tennistico. Lo fa senza il suo diretto avversario, che purtroppo ha dovuto dare forfè ancora prima del torneo a causa di un infortunio al polso, che peraltro purtroppo lo terrà fuori anche in occasione del Roland Garros, quindi in occasione del secondo dei 4 slam stagionali. Un grande peccato, perché per carità noi siamo italiani, quindi siamo grandi sostenitori di Sinner, per cui se il suo massimo concorrente, il suo più grande avversario non partecipa ai tornei, ci sono più probabilità che il nostro Beniamino possa vincere. Però chiaramente vincere così non ha lo stesso gusto, anche perché poi vedere giocare Sinner contro qualsiasi altro tennista che non sia Alcaraz sembra veramente vedere giocare un tennista professionistico contro un bambino. È brutto da dire, forse è un po' troppo azzardato, forse un po' troppo offensivo nei confronti degli altri tennisti, però Sinner vince l'Internazionale d'Italia perdendo un solo set contro Medvedev. Questo ci fa capire insomma la portata notate la grandezza di questo tennista. Contro Rudy in finale in realtà non è arrivata neanche una vittoria eccessivamente agevole, infatti ha vinto per 6-4, 6-4, però insomma la sensazione che lui dà di dominare il suo avversario almeno mentalmente durante le partite è qualcosa di straordinario, e contro tennisti diciamo che non sono a suo livello questa cosa emerge ancora di più, per cui è un Sinner dominante, un Sinner che peraltro approfittando anche dell'infortunio del suo avversario, come abbiamo appena detto, Alcaraz ha la possibilità in questo momento di allungare e di conquistare dei punti nella classifica ATP contro un Alcaraz che chiaramente non solo non ne guadagnerà ma ne perderà anche, perché l'anno scorso aveva vinto l'Internazionale di Roma e aveva vinto anche il Roland Garros che gli avevano permesso appunto di conquistare tanti punti, e quindi vedremo che cosa succederà prima di Wimbledon. Innanzitutto capiremo se Alcaraz sarà in grado di tornare per il torneo più importante della stagione, ossia Wimbledon, e soprattutto capiremo a livello anche di classifica ATP come si arriverà a livello anche di punti, che sarà molto interessante appunto da approfondire. E peraltro giusto a titolo informativo ricordiamo che la finale dell'Internazionale di Roma Sinner-Rud è stato il vero evento di quella domenica, nonostante purtroppo in Italia si sia dato più spazio all'organizzazione del derby, all'organizzazione insomma di quella giornata di Serie A, qualcosa che secondo me è stato anche un po' svilente nei confronti di un torneo importantissimo anche a livello economico, perché certo il calcio è lo sport che maggiormente muove l'economia in Italia, però comunque anche un evento come l'Internazionale di Roma merita la giusta attenzione, quindi è stato secondo me sbagliato, l'abbiamo già detto nella scorsa puntata, che l'incompetenza di qualcuno nel fare i calendari svilisse e togliesse importanza a una competizione così importante. Peraltro si era fatta tutta un casino perché bisognava mantenere la contemporaneità, poi durante l'ultima giornata di Serie A la contemporaneità non è stata mantenuta a causa di scontri tra tifosi. Questo è tutto,
sì,
un dire.
Assolutamente. Ci sono davvero delle persone molto incompetenti, secondo me, al potere nel calcio, ma per esempio, cioè, come hai detto tu, questo è l'ultimo degli esempi. Cioè, nel senso, non è un torneo tra bambini a Monza, sono gli Internazionali di Roma, sono uno dei tornei più importanti del tennis mondiale dopo i quattro slam, e non li valorizziamo, non gli diamo importanza, cioè comunque bisogna segnare una X su quel calendario dicendo quel giorno lì non mettiamo partite importanti, non si può giocare la sera il derby soprattutto, cioè avessero messo, non so, Lazio Cremonese, è chiaro che si potevano anche giocare, perché tanto della Lazio vanno la metà dei tifosi. Vabbè, che potrebbero
andare.
Al di là
di sfottò calcistico, insomma.
Però è un dato, cioè le partite della Lazio vanno davvero pochi tifosi rispetto a quelli che potrebbero andare, comunque sarebbe stato qualcosa di diverso.
Sì, si poteva anche magari apportare delle modifiche al calendario giusto per evitare questa concomitanza che...
Anche perché, cioè, non è che gli hanno detto la domenica prima che ci sarebbero stati gli Internazionali di Roma, cioè, penso che almeno da gennaio lo sapessero,
quindi si potevano
fare degli scambi di partite, no? Comunque si potevano risolvere i problemi in una maniera migliore, invece di far giocare il derby di Roma, che è una delle partite più importanti del nostro campionato, alle 12, che non si è mai visto, poi con sto caldo a Roma, non parliamone, e poi chiaramente avere tutti i problemi tra viabilità e tutto, comunque sicurezza soprattutto.
Però ad ogni modo i problemi fortunatamente non ci sono stati, perché
Sinner
è riuscito a vincere, anche tra tifosi non ci sono stati scontri, proprio perché anche i tifosi della Lazio
non sono andati allo stadio,
però insomma tutto è bene quel che finisce bene. Non volevamo togliere spazio al tennis, era solo per a titolo informativo, visto che era scoppiato un po' questo caso, e con questo chiaramente terminiamo qui la parte di approfondimento sul tennis. Io vi ricordo che appena iniziato il Roland Garros, Sinner ha già vinto la sua prima partita ieri nel primo turno, quindi speriamo che possa proseguire insomma questa sua marcia trionfale verso la vittoria dell'ennesimo slam, di quella che sarebbe l'ennesimo slam, in attesa poi di capire che cosa farà Alcaraz in vista di Wimbledon, che sarà poi il torneo estivo per eccellenza.
E tra l'altro ultima cosa, nel weekend tra il 29 maggio si correrà in Italia in MotoGP al Mugello.
finale e in particolar modo dei playoff di Serie B e di Serie C. Infatti siamo entrati nel vivo della stagione, in realtà questa frase la sto ripetendo da tipo due mesi, però insomma adesso siamo entrati davvero nel vivo della stagione. Ecco, se prima l'ho utilizzata in maniera un po' superficiale e approssimativa, adesso lo sto dicendo con cognizione di causa, perché ormai manca pochissimo a sapere quale sarà la terza squadra che dalla Serie B l'anno prossimo giocherà la Serie A, dopo chiaramente le promozioni dirette di Venezia e Frosinone. La finale inaspettatamente sarà tra Monza e Catanzaro. Chiaramente quando dico inaspettatamente mi riferisco a Catanzaro e non al Monza, la quale era prevedibile potesse arrivare in finale e ha battuto la Juve Stabia. In realtà non l'ha fatto neanche dominando, perché è stata una sfida assolutamente combattuta quella che ha visto opporsi la squadra campana e la squadra brianzola della squadra lombarda, e al termine della quale il Monza è riuscito a ottenere la promozione, cioè ottenere la qualificazione in finale. Un peccato in realtà per la Juve Stabia, la quale si è resa protagonista dell'ennesima stagione meravigliosa, per il terzo anno consecutivo viene eliminata in semifinale dei playoff, però chissà che magari l'anno prossimo non possa essere quello giusto. Quindi inaspettatamente chiaramente non faccio riferimento al Monza, ma al Catanzaro, un'altra realtà che ormai è consolidata in quel della Serie B, una realtà che in realtà non può contare neanche su fondi economici importanti come quello di altre squadre che militano in questo campionato, e che pure costantemente riesce a qualificarsi ai playoff, complice appunto una grandissima gestione da parte della proprietà, una grandissima organizzazione, un lavoro fatto come si deve, investimenti che magari non sono eccessivi ma sono giusti ed efficaci, e che appunto portano il Catanzaro a essere una delle squadre più importanti della Serie B. E quest'anno appunto c'è il sogno Serie A, sogno che in realtà potrebbe essersi frantumato dopo la sfida d'andata che è stata vinta dal Monza per 2-0, quindi il ritorno allo Power Stadium, peraltro il sottoscritto sarà allo stadio, quindi chissà che magari non riesca anche a portarvi qualche contenuto. No, beh, ovviamente no, perché non siamo certo in una partita di terza categoria, siamo comunque in un stadio di Serie B, però farò di tutto per cercare magari di intervistare in maniera molto random un proprietario del Monza, o comunque sia, no vabbè, ok, sogni un po' utopistici. Comunque sarò là, quindi avrò modo anche di raccontare questa partita più nel dettaglio nella prossima puntata, appunto partita che però sembra essere già indirizzata dal momento che il Monza si è aggiudicata la sfida d'andata per 2-0. Catanzaro che è riuscito ad arrivare in finale dopo aver battuto il Palermo in semifinale, questa è la grande sorpresa. Palermo che per l'ennesimo anno partiva con l'obiettivo di vincere il campionato, dominare, quest'anno Pippo Inzaghi, allenatore che l'anno scorso era riuscito a far salire il Pisa, purtroppo questo sogno però è andato anche in questo caso in frantumi, dal momento che il Palermo ha fatto in realtà un'ottima stagione, che probabilmente a livello di punti l'anno scorso sarebbe valsa la promozione diretta, ma in realtà anche negli scorsi anni sarebbe valsa la promozione diretta. Quest'anno non è andata così, perché ci sono altre squadre che hanno fatto ancora meglio, e ai playoff si è dovuta arrendere un Catanzaro, complice una sfida d'andata da parte del Palermo ignobile, un approccio veramente bruttissimo, tanto che al termine del primo tempo si stava già 3-0 per il Catanzaro. Poi il Palermo nella sfida di ritorno ha provato a rimontare, ma si è dovuta accontentare, è riuscito a fare solamente due gol e alla fine è appunto stata eliminata. E adesso appunto c'è questa sfida tra Monza e Catanzaro.
Sì, come hai detto tu, sono dei playoff davvero molto emozionanti, partendo dal Monza. L'andata era finita 2-2 con la Juve Stabia che in realtà stava vincendo 2-0 al 77esimo, poi una rete di Carboni e poi all'89esimo dell'Icarri a mettere il gol del 2-2 che appunto ha ridato speranza al Monza. E poi al ritorno il copione è stato un po' lo stesso, partita bloccata fino all'ultimo, all'85esimo si sblocca il Monza con Cutrone, al 90esimo segna Burnete per la Juve Stabia e poi al 90+6 Cutrone fa 2-1, segna il gol che vale la finale del playoff per il Monza, percorso molto meno emozionante per il Catanzaro, o meglio molto facile, esatto, molto per il Catanzaro che appunto come hai detto tu all'andata fa 3-0 nel primo tempo al Palermo, poi il Palermo in realtà al ritorno ci ha provato, poi Ampalo ha segnato dopo 3 minuti e poi la partita in realtà è stata abbastanza bloccata e è arrivato il gol all'89esimo di Rui Modesto che ha ridato speranze al Palermo, magari in un gol all'ultimo secondo, ma poi Pierozzi è stato espulso al 93esimo e Palumbo al 96esimo, comunque era difficile rimontare uno svantaggio del genere, soprattutto dopo un approccio, come hai detto tu, davvero, davvero brutto del Palermo, è difficile rialzarsi. E quindi, come hai detto tu, il Monza ha vinto 2-0 l'andata contro il Catanzaro. Tra l'altro, anche in questo caso i gol sono arrivati un po' all'ultimo. Prima una botta da fuori di Hernani al 77esimo e poi Giuseppe Caso a fare all'89esimo il gol del 2-0. Si giocherà quindi a Monza. La partita valida per il ritorno è venerdì alle 20 a Monza e quindi ovviamente speriamo che il Monza riesca a tornare in Serie A, noi che siamo della zona ovviamente non abbiamo nulla contro il Catanzaro. Per quanto riguarda invece i playout validi per la retrocessione, si è giocato tra Sud Tirol e Bari. Andata e ritorno entrambe sono finite 0-0. Il Sud Tirol però era classificato meglio in campionato, in realtà per un solo punto, e quindi è riuscito a mantenere
la categoria.
Esatto. Sud Tirol, che tra l'altro ha fatto un finale di campionato davvero pessimo. Praticamente il Sud Tirol non vince una partita dal 3 di marzo, sono arrivate sempre sconfitte e pareggi che lo hanno catapultato appunto nella zona di retrocessione tramite ovviamente i playout, che sono riusciti a vincere senza segnare nemmeno un gol contro il Bari, che qualche stagione fa era un passo dalla Serie A. Un gol di Pavoletti all'ultimo secondo gli aveva strappato questo sogno, e adesso tornerà in Serie C.
Sì, davvero brutto, tra l'altro, per una piazza grande come Bari, che peraltro gioca in uno degli stadi anche più belli,
più grandi
d'Italia, più grandi, peraltro molto, molto anche commoventi i post e i video che sono stati postati per l'appunto sui social da parte dei tifosi baresi, nei quali sono stati messi a confronto il San Nicola, che sarebbe il sede del Bari di 2 o 3 stagioni fa, che era vestito a festa appunto per la finale playoff contro il Cagliari, e il San Nicola per il playout contro il Sud Tirol praticamente desertico, praticamente svuotato. Chiaramente grande contestazione, si chiede a gran voce l'addio, il cambio di proprietà, l'addio da parte della famiglia De Laurentiis, e vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Certo è che vedere piazze come quella di Bari, grandi, calde, condannate appunto a categorie inferiori, è molto brutto. Parlando invece delle categorie inferiori, ossia la Serie C, anche in questo caso stiamo entrando nel vivo dei playoff. Infatti si stanno disputando le semifinali, in particolar modo si è disputata l'andata della semifinale tra Ascoli e Catania, che è stata vinta dall'Ascoli per 4-0, una vittoria secchissima da parte della squadra ascolana, che al termine di una stagione molto molto combattuta all'interno del suo girone, dove non è riuscita appunto a ottenere la promozione diretta per questioni veramente di una manciata di punti, vuole appunto tentare di ottenere questa promozione tramite i playoff, e direi che ha già più di un piede e tre quarti in finale. Poi nel calcio ovviamente mai dire mai, il Catania potrà dirsi speranzoso finché l'arbitro non fischierà 3 volte nella sfida di ritorno, però insomma è molto difficile pensare a una rimonta. Dall'altra parte, nell'altro campo, la semifinale tra Salernitana e Union Brescia. Chiaramente l'Union Brescia è questa squadra unione tra Ferral Pisalò e Brescia, dato che il Brescia in realtà è fallito al termine della scorsa stagione. Union Brescia che però vuole subito tornare nelle categorie che contano. L'andata è finita 1-1, peraltro una sfida bellissima quella tra Salernitana e Union Brescia. Salernitana, piazza che fino a qualche stagione fa militava in Serie A, e in generale Salerno è una piazza veramente molto bella, molto calda, e Salernitana che peraltro era anche andata in vantaggio nella sfida contro l'Union Brescia ed è stata agguantata solamente negli ultimi minuti, peraltro con un gol spettacolare da parte di un giocatore del Brescia in rovesciata, praticamente veramente bellissimo il gol. Vi consiglio a tutti di andarlo a recuperare, perché è veramente una bellezza per gli occhi.
Sì, tra l'altro bisogna partire dagli ottavi, perché c'è una serie inteso andata e ritorno abbastanza importante, in negativo diciamo per la nostra zona, perché il Renate giocava contro il Casarano, è andato avanti per 2-0 all'andata in trasferta, tra l'altro con doppietta di Carlson, e al ritorno però si è fatto riprendere perdendo 3-0 appunto contro il Casarano, che è andato avanti e poi ha perso male contro l'Union Brescia 3-0. Quindi Renate, che appunto noi dicevamo di essere fiduciosi per una sua promozione, cioè oddio, per una sua lotta più magari più avvincente verso la promozione, lotta che si è dovuta interrompere agli ottavi di una competizione complicatissima. I playoff di Serie C, l'abbiamo già detto, sono qualcosa di complicatissimo sia a livello di regolamento sia a livello di proprio ottenere il risultato, perché primo perché arrivano dopo una stagione molto, molto lunga, molto estenuante, secondo perché si giocano davvero tante partite con squadre che non si sono mai viste, che non si sono mai affrontate durante la stagione, e non si può mai dare un pronostico, diciamo, all'inizio della partita, perché come abbiamo detto il Renate era passato avanti 2-0 all'andata e poi ha perso ben 3-0 al ritorno. Quello che avrebbe dovuto fare praticamente il Palermo per riuscire a passare contro il Catanzaro, ecco. E invece per quanto riguarda invece il Lecco, appunto, il Lecco ha pareggiato 0-0 l'andata e 3-3 il ritorno contro il Catania, che però è passato per una questione di piazzamento. Anche qua il Lecco molto sfortunato, tra l'altro partita di ritorno molto avvincente con tantissimi gol da una parte e dall'altra, diciamo botta e risposta, e quindi poi adesso siamo alle semifinali, come hai detto tu, Salernitana a Brescia e Ascoli Catania. Chiaramente l'Ascoli è in netto vantaggio sul Catania, quindi possiamo già dire con
tutti gli scongiuri, esatto, del caso, che l'Ascoli scongiuri è in finale.
Esatto, l'Ascoli molto probabilmente sarà in finale contro una squadra tra Salernitana e Union Brescia. Direi che quindi questo verdetto lo avremo tra qualche settimana e vi racconteremo appunto come sarà andata nei playoff di Serie C. Passiamo quindi adesso all'intervista, quindi vi diamo il benvenuto a Simone Fumagalli. Se vuoi presentarti, se vuoi salutare.
Ciao a tutti, piacere di essere qui con voi. Come mi avete detto, sono Simone, sono di qui della zona, della provincia di Lecco, e ho giocato per diversi anni, una decina poco più, a Pallamano a Molteno, che è l'unica società nel nostro territorio.
Perfetto, quindi volevamo, cioè ricollegandoci subito a questa cosa che hai detto, a livello nazionale, quindi sappiamo che la pallamano non è così, così famosa, così importante in Italia, ma quindi com'è messa a livello proprio di infrastrutture, a livello economico, campionati?
Allora sì, la pallamano in Italia è considerata uno sport di nicchia, uno sport minore, cosa che non è in Europa principalmente, dove è forse il secondo sport più seguito dopo il calcio, soprattutto se consideriamo la Germania o i paesi scandinavi. A livello di infrastrutture non siamo messi benissimo, perché nel senso che, essendo uno sport poco seguito, non abbiamo i palazzetti che ci sono in altri paesi. I nostri palazzetti più grandi, come il Forum, gli Assago, l'Unipol Arena di Bologna, vengono utilizzati per il basket, perché in certo seguito, mentre in Italia si gioca in palazzetti comunali, spesso multisport, con pochi posti. Ci sono alcune eccezioni. A me è capitato di giocare a Torino nello sport, ora non mi sfugge il nome del palazzetto, ma quello del basket, che aveva 3-4 mila posti, ma ovviamente non c'erano tutti quegli spettatori. Mentre ad esempio sono stato in Danimarca, in Svezia, a vedere gli ultimi mondiali ed europei a cui l'Italia si è qualificata. Ci sono anche palazzetti da 15 mila posti, dove non entra neanche uno spillo. Ad esempio in Danimarca si è giocato a Derning, dove c'è l'arena della pallamano da 15 mila posti. Fuori, dall'altra parte della strada, c'è lo stadio del Midtjylland, della squadra di calcio, che ha giocato anche contro la Roma in Europa League alcuni anni fa, da 11 mila posti. Questo fa capire un po' il livello, dove c'è, cioè, la Danimarca fortissima, la squadra più forte del mondo, è considerato proprio lo sport nazionale, anche più del calcio. E spesso giocatori danesi come Kasper Schmeichel o altri dell'Islanda arrivano appunto dalla pallamano.
Sì, infatti noi nelle scorse puntate, comunque, quando ne avevamo parlato, avevamo detto che in Italia ovviamente non è così tanto seguito, ma non è lo stesso in altri paesi europei, come appunto hai detto tu, la Danimarca, e quindi questo alla fine.
E poi magari avremo anche modo di approfondire un po' come è messa l'Italia a livello nazionale, inteso proprio come nazionale maggiore nella pallamano. Abbiamo visto che si è appena qualificata al prossimo mondiale, e anche come funziona e come è strutturato il campionato italiano. Prima però vogliamo chiederti tu personalmente come hai iniziato ad appassionarti alla pallamano, dal momento che abbiamo appena detto che in Italia non è uno sport molto seguito, eppure qualcuno che lo pratica c'è. Quindi volevo anche chiederti che cosa ti ha colpito della pallamano, se magari è stato qualcosa che ti è stato trasmesso dalla tua famiglia oppure sei nato proprio da te.
Ma è nato un po' per caso, perché un po' come tutti in Italia da bambino non sapevo neanche che esistesse la pallamano. Molteno ha una lunga tradizione, ma io sono un po' più vecchio di voi, quest'anno faccio i 34 anni, quindi inizio anni 2000 si sono ritrovati con la prima squadra e non avevano più ragazzi, bambini, giovani che potessero poi garantire un futuro alla società. Per cui iniziarono ad andare nelle scuole con questi progetti del circondario. Inizialmente penso fosse solo Sirone, Molteno e Garbagnate, Monastero, e hanno iniziato ad introdurre la pallamano, a cercare di far conoscere la pallamano. Io andavo in terza elementare, come tutti i bambini giocavo a calcio nella squadra dell'oratorio, e avevamo iniziato a giocare a pallamano a scuola con quelli che poi sono diventati i miei anche compagni di squadra. Quindi poi ho fatto 3 anni, dalla terza elementare alla quinta elementare, la pallamano giocata a scuola, in cui poi organizzarono dei piccoli tornei tra scuole, e quando ero in quinta elementare il Molteno insomma chiese la disponibilità a chi voleva di entrare in società, di creare proprio una squadra dei bambini. Io all'inizio giocavo sia a calcio che a pallamano, anche perché all'epoca, ma penso anche oggi, per i bambini così piccoli non esiste un campionato, non esisteva perlomeno, per cui si facevano solo dei tornei regionali, poi ne facevo 4 all'anno, ricordo. E poi ci fu un momento dopo, insomma, le medie, in cui il mio paese, Sirone, non aveva una squadra di calcio a 11, o meglio, si doveva andare in altri paesi a giocare perché non avevamo il campo. E sentivo un po', diciamo, il peso di questo doppio impegno, sia il calcio che la pallamano. In realtà a me piaceva di più giocare a pallamano, per cui poi ho deciso di continuare solo con la pallamano, e da lì ho iniziato. Poi il primo campionato abbiamo iniziato, era l'under 13, quindi penso in seconda media, avevo iniziato con la pallamano, che ho portato avanti fino a... ho smesso nel 2012, quando avevo 20 anni, poi magari parleremo dei motivi.
E mi ricollego subito a quello che hai detto: che cosa ti ha conquistato della pallamano a tal punto appunto da alla fine sceglierla come tuo sport principale, anche più del calcio?
Ma perché la pallamano è uno sport molto veloce, molto tecnico. Oggi si parla molto del problema del calcio, che le nuove generazioni fanno fatica perché è uno sport in cui si segna poco, ci sono poche emozioni, la distrazione è alta. Mentre la pallamano, la partita media finisce anche con 25, 30 o più gol per squadra, quindi è uno sport molto veloce, molto tecnico, si usa proprio tutto, dire che il calcio con le mani è molto riduttivo, si sviluppa veramente proprio tutto il fisico, ed è anche uno sport di contatto. Quando facevo la visita medica dello sport mi dicevano che dopo il rugby è considerato lo sport di contatto, insomma, più violento, più pesante, mettiamola così. Però c'è molto fair play, molto rispetto dell'arbitro, non si vedono, insomma, in campo ci si legna di brutto, ma poi c'è il famoso terzo tempo, tutti amici, molto fair play, molto rispetto dell'arbitro, anche perché se provi a fare la minima scenata, le minime cose, non ci pensano un secondo a buttarti fuori. E in età anche adolescenziale, così, insomma, ne parlavo con i miei amici quando andavamo ad allenarci, dicevamo: anche prenderle ogni tanto fa bene, ti aiuta a scaricare un po' lo stress, la tensione, il nervoso magari della scuola, dello studio e queste cose qui. Per cui a me è sempre piaciuto questo fatto e niente, mi sono innamorato e ci ho giocato per 10 anni.
Sì, poi noi tra l'altro nelle scorse puntate, quando abbiamo parlato appunto della pallamano, avevamo detto che è uno sport molto più veloce che tattico, che tra virgolette attendista, quindi si gioca sempre molto, molto veloce. Infatti, come hai detto tu, cioè, ci sono tantissime azioni, tantissimi gol. E poi, appunto, è un po' un... adesso probabilmente mi ucciderai, ma è un misto tra la pallacanestro e il calcio, perché comunque si fa gol in una porta, però si gioca con le mani, ci si può muovere usando anche i palleggi, insomma è uno sport molto interessante.
Sì, io preferisco definirlo la pallanuoto su terra, perché in realtà ha molte più similitudini con la pallanuoto. Poi chiaramente i fondamentali giocando fuori dall'acqua sono più riconducibili al basket. Col calcio condivide il fatto di segnare in una porta, anche se in realtà la pallamano nacque nel 19, se non ricordo male, nel primo dopoguerra, in Germania si giocava a 11 sui campi da calcio fondamentalmente. Poi c'è stata un'evoluzione nei paesi nordici e negli anni 70 si è arrivati a quella che è considerata la pallamano moderna, che è uno sport indoor a tutti gli effetti. Però sì, ci sono, diciamo, i tre passi, il fatto di palleggiare, ma sì, che se poi ti fermi e ripalleggi e fallo, non puoi fare più di tre passi, se no poi insomma c'è il tiro in elevazione, che è un fondamentale molto importante. Forse a differenza del basket, come dicevo prima, è un po' più, c'è più contatto fisico.
Sì,
un
sì.
Po' più,
sì, sì, era una definizione molto...
Però sì, ci sta.
Sì, 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 ovviamente è molto di più, era molto superficiale.
Sì, 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 per far capire a chi non la conosce.
Sì, 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 esatto. E invece, parlando proprio del tuo vissuto, della tua carriera, se vuoi dirci qualcosa di quello che hai fatto... insomma, cioè quando sei stato più grande, tra virgolette, se sei andato in giro, hai fatto tornei anche magari all'estero o comunque in giro per l'Italia, e un momento bello e uno brutto, cioè uno molto bello e uno molto brutto nella tua carriera, nella tua storia legata alla pallamano.
Allora sì, come vi dicevo, io ho iniziato con i campionati, si è iniziato tardi, diciamo in seconda media con l'under 13, ma dall'anno seguente in Under 15 io mi sono ritrovato subito a giocare in prima squadra in Serie C, che oggi è anche un campionato che non esiste più, e col Molteno ho fatto la scalata dalla Serie C alla Serie A2. Era stato subito il confrontarsi con persone adulte, perché io andavo a giocare anche contro persone che avevano più di 30 anni, ne avevo 13. Dal mio lato ho avuto la fortuna di essermi sviluppato presto, perché ero già 1,80 m in terza media, che nella pallamano aiuta. Ho fatto tutta la trafila delle giovanili, quindi poi fondamentalmente è sempre stato un impegno, allenamenti con la giovanile, poi mi fermavo, allenamenti con la prima squadra, e davo anche una mano ad allenare i bambini. Tanti ragazzi, alcuni che ancora oggi giocano nella Serie A pallamano, io li ho allenati quando andavano alle elementari, per esempio, e io avevo 15-16 anni. Ho fatto tutta la trafila, quindi momento molto bello, è stato un po' il riconoscimento sia degli avversari, che insomma era un po' temuto, che abbiamo avuto anche una persona, un allenatore che è venuto a dare una mano, uno svizzero che era venuto qui per lavoro, aveva scoperto che c'era una squadra di pallamano e insomma aveva riconosciuto in me delle qualità, per cui era andato a dire a mio padre: io voglio portarlo in Svizzera a giocare a Zurigo. I miei genitori hanno detto: no, sai, è meglio, perché comunque la pallamano, sì, in Svizzera ci campi, sicuramente meglio dell'Italia, ma poi sei giovane, devi terminare gli studi. E in realtà è andato bene, perché poi mi ricollego con il momento più brutto e anche il motivo per cui poi ho smesso, il motivo principale, che io ho avuto brutti infortuni. Poco dopo quella volta mi sono infortunato al tendine, tra l'altro peggiorato, perché ho giocato per 2 mesi, poi sono stato fermo tutta la stagione. Sono rientrato con una voglia incredibile, mi sentivo anche più forte di prima. Infatti ricordo che ho di quella stagione, prima partita avevamo giocato contro i campioni d'Italia in carica, che era una squadra di Gallarate, vincemmo di un gol 27-26, ancora me lo ricordo, segnai 7 gol su 7 dall'ala, che è la posizione più esterna. Purtroppo però poi ebbe una ricaduta quella stagione e mi fermai ancora per parecchi mesi. L'anno seguente poi mi ruppero i tendini del ginocchio in uno scontro di gioco, per cui sono arrivato comunque già a 20 anni con parecchi infortuni pesanti a livello di tendini, legamenti, traumatici comunque, che hanno fatto sì che non fossi più quello di prima. E in più a noi insomma non ha mai avuto riconoscimento economico, perché a Molteno, come dicevamo prima, essendo anche uno sport minore, Molteno è una piazza piccola, insomma una città piccola, fanno un grandissimo lavoro, ma perlomeno noi ragazzi all'epoca non eravamo pagati, c'era chi magari veniva fuori a rimborso spese, quindi terminati gli studi ho iniziato a lavorare e non era più conciliabile con il lavoro, perché lavoravo a turni, inizialmente lavoravo a turni, per cui mi allenavo una settimana sì e una no, e avevo dei dolori incredibili, per cui ho detto ma chi me lo fa fare? Avevo provato a rientrare, anche perché il presidente mi ha detto insomma dai provaci, poi perché la voglia poi era tanto, ogni volta che vedevo una partita, vedevo i miei compagni, veniva sempre voglia di tornare in campo, però purtroppo l'azienda poi mise anche il terzo turno la notte, quindi voleva dire allenarsi una volta ogni 3 settimane, quindi avevo deciso di smettere. Tornei internazionali ne ho fatti, partecipavamo ad un torneo in Alto Adige, a Campo Turas, che è in provincia di Brunico, e c'erano squadre, giocavamo sull'asfalto i primi anni, quindi era parecchio pericoloso, però un'esperienza bellissima, e giocavamo contro squadre che tedesche, croate, ungheresi, austriache, c'era un po' di tutto, e poi feci le selezioni per la nazionale Under 16, avevo 16-17 anni, feci delle selezioni, e all'epoca appunto eravamo 2000 giocatori in tutta Italia di categoria, giusto per farvi capire rispetto al calcio quali sono i numeri. Il passo che ha fatto l'Italia è stato un po' centralizzare queste cose, perché all'epoca magari i selezionatori dell'epoca erano gli stessi allenatori che avevano i loro giocatori o addirittura i figli in squadra, per cui non sempre c'era la meritocrazia in quello che si faceva, come non dico che solo la pallamano è così, o lo sappiamo benissimo altri sport, lo stesso calcio e altre cose, per cui però ricordo bello. Campionati non è come il calcio, perché essendo uno sport così poco praticato, io sin da subito eravamo l'unica squadra in provincia di Lecco. E principalmente erano Brescia, Varese, c'è stato per qualche anno il Seregno, società anche quella storica che ha avuto diversi fallimenti, credo non esista più da diversi anni, c'era una squadra Sesto San Giovanni, e poi sono capitati anche anni in cui eravamo in gironi sempre con la giovanile, magari in cui avevamo il girone del Piemonte, perché c'erano state un po' delle riforme, per cui magari alla domenica svegli alle 5 per andare a giocare a Pinerolo, e con la prima squadra invece era una sorta di interregionale, andavo a giocare a Ventimiglia, La Spezia, un po' in Piemonte dove capitava, e ora so che Molteno gioca a livello nazionale, per cui fanno trasferte anche in Sicilia, anch'io andai a giocare in Sardegna, un anno avevamo il Sassari, per cui ecco, essendo uno sport così poco praticato si gira, si fanno subito vere trasferte sin dalla giovane età.
Perfetto, allora abbiamo l'ultima domanda, che è un po' la domanda di rito che facciamo ogni volta che abbiamo modo di intervistare volti e comunque persone che hanno avuto modo di praticare questi sport un po' meno conosciuti. Secondo te, perché le persone dovrebbero iniziare a guardare e a praticare anche la pallamano? Quindi puoi provare un po' a sponsorizzare questo tuo sport, che comunque è anche una grande passione, e magari perché no, non so quanto tu sia informato, però appunto la nazionale italiana di pallamano si è appena qualificata al mondiale, quindi magari si possono anche spendere due parole circa quello che sarà il mondiale e circa quelle che sono le speranze della nostra nazionale.
Allora, innanzitutto per tutti i curiosi, oggi è semplice provare perlomeno a guardare partite di pallamano, in quanto è possibile vederle in chiaro sul canale YouTube della federazione, quindi Federazione Italiana Gioco Handball o Pallamano TV, o direttamente dal sito della federazione. C'è la sezione Pallamano TV dove vengono trasmesse in chiaro tutte le partite dei campionati, sia maschile che femminile. Anche quelle dell'Italia, l'Italia so che le fanno vedere anche su Sky, e l'Italia ha fatto dei passi da gigante incredibili, hanno creato un centro federale simile, diciamo la Coverciano della pallamano, che è a Chieti, hanno lavorato molto sui giovani, su creare appunto un progetto nazionale, quindi dove tutti i talenti vengono visionati a livello nazionale, federale, in questo campus, e stiamo vivendo il periodo con la nazionale più forte della nostra storia. Chiaramente non dico che il 100% dei giocatori della nazionale giocano all'estero, ma quasi tutti. Abbiamo anche giocatori naturalizzati, ci sono sempre stati, ma mi permetto di dire che chi c'è ora è un po' più forte. E appunto l'Italia è riuscita a qualificarsi, ha fatto mondiale, europeo, mondiale, perché a differenza del calcio si gioca ogni 2 anni, per cui ogni anno c'è un anno mondiale e un anno europeo, tutti gli anni si giocano queste grandi competizioni. Le uniche volte avevamo partecipato, fine anni 90, una volta perché eravamo la nazione ospitante e una volta ci eravamo qualificati, mentre ora io sono andato in Danimarca a vedere l'Italia, un paio di partite, bellissimo. È un gran torneo, ci siamo tolti anche soddisfazioni contro nazionali più blasonate come la Repubblica Ceca, ad esempio, avevamo vinto una volta passato il girone, che probabilmente a differenza del calcio, i mondiali, ma un po' anche nel calcio, sono tra virgolette più facili degli europei, perché tutte le nazionali più forti sono in Europa. Quindi mondiali avevamo nel girone l'Algeria e la Tunisia che avevamo sconfitto, dalla Danimarca ci eravamo presi una bella ripassata. Però poi abbiamo passato il girone, c'era un altro mini gironcino, i ragazzi erano arrivati, mi sembra, al 9° posto complessivo. L'anno scorso sono andato in Svezia a vedere gli europei, e è stato più difficile perché in un girone con Islanda, Ungheria, Polonia, nazionali fortissime che fino ad anni fa era impensabile giocarci contro. L'Italia vinse solo con la Polonia, ma ciò gli permise di qualificarsi come migliore terzo e fare solo un turno di qualificazione per i mondiali, che è stato giocato di recente contro la Svizzera. Vi dico la verità, avevo poche speranze, in realtà l'Italia ha fatto le grandi partite. Ora il coach è anche un Bob Anning, che è un tedesco del Füchse Berlino, delle squadre più forti della Germania, e quindi sono riusciti a ribaltare il risultato dell'andata e si andrà ancora ai mondiali in Germania. Ancora si sa che si giocherà a Stoccarda, non si sa ancora contro chi, però conto di andare, ecco. Mentre per quanto riguarda perché giocare a pallamano, perché è uno sport, come si dice, come dicevo, molto dinamico e che insegna il rispetto delle regole, il rispetto delle persone, dei compagni, delle autorità, che può essere l'allenatore, l'arbitro, chi per esso. Ed è, secondo me, uno sport di squadra, diverso da quelli che appunto si vedono in televisione, perché al di là del calcio, ma anche la pallacanestro, la pallavolo in Italia sono molto conosciute, mentre la pallamano ti anche a livello fisico, personale, di forma fisica, ti crea una bella resistenza, una bella coordinazione, è un buon mix tra... ho provato a giocare anche a rugby, ma è un buon mix tra il calcio e il rugby, mettiamola così.
Perfetto, quindi siamo giunti al termine dell'intervista, quindi noi ti salutiamo, ti ringraziamo di averci raccontato la tua storia, molto affascinante, come è molto affascinante la pallamano.
Se volete, dico solo, seguire la pallamano Molteno, poi so che chi vuole provare stanno creando delle serate, insomma tre canali social della HC Molteno, insomma se qualcuno vuole provare o vuole seguire anche solo la squadra locale.
Perfetto, allora rinnoviamo i nostri ringraziamenti nei tuoi confronti per aver partecipato qui a BeepSport. Io concluderei con un invito a tutti coloro che ci seguono e ascolteranno questa puntata e questa intervista. Mi raccomando, non limitatevi quando dovete scegliere lo sport da praticare ai soliti 2 o 3 particolarmente noti, ma aprite appunto le porte e le possibilità anche di conoscere altro, tra cui la pallamano, che come ci ha raccontato Simone è uno sport veramente molto affascinante.
E dopo aver salutato il nostro ospite, vi diamo appuntamento tra 2 settimane. Vi ricordiamo come al solito di ascoltare il nostro podcast su tutte le piattaforme podcast e su youngradio.it. Ci risentiamo appunto tra 2 settimane. Un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.